Nettamente Net, un programma di divulgazione scientifica sui net con il dottor Piero Ferolla e Angela Celesti.
Buon pomeriggio radioascoltatori di Net Web Radio, benvenuti nel consueto appuntamento con Nettamente Net. Oggi la puntata avrà come contenuto una serie di interviste frutto di una trasferta della radio a Roma in occasione del convegno NICHE svoltosi dall'11 al 13 novembre scorso. Un convegno coordinato dal professor Anton Giulio Faggiano, endocrinologo del Sant'Andrea di Roma. Diciamo che questo convegno in realtà nasce a Napoli e che quest'anno è stato realizzato presso la sede dell'EMPRAM nel quartiere storico dell'Esquilino. 5 le interviste realizzate da me dal professor Ferolla e si inizierà con il professor Luigi Camera, radiologo della Federico II di Napoli, la professoressa Sara Massironi, gastroenterologa Università degli Studi di Milano, il professor Manfredi Rizzo dell'Università di Palermo e il professor Moser Ibrahim, chirurgo toracico presso il Sant'Andrea di Roma. Ed infine il professor Alessandro Peri, endocrinologia dell'Università di Firenze. Allora, buon ascolto a tutti voi, buona musica e un ringraziamento a Mirko Calcabrina alla regia.
Per la rubrica Nettamente Netto oggi siamo sempre in trasferta qui nell'ambito del convegno NICHE che si sta tenendo a Roma contro il coordinamento di Anton Giulio Faggiano, ma che nasce a Napoli, e abbiamo qua uno degli elementi di spicco, diciamo, di quello che è il gruppo multidisciplinare, uno dei radiologi più esperti forse d'Italia, lo dico io, in ambito NET sicuramente. Noi, proprio vedendola dal punto di vista dei pazienti, siamo particolarmente affezionati alle persone che hanno investito una parte del loro tempo in una patologia che una volta veniva considerata rarissima e che in realtà più si approfondisce, le persone che sanno. Oggi ci hai portato una bellissima sequela di casi clinici dall'esperienza per dimostrare come poi alla fine anche in questo campo, diciamo, la super specializzazione, il sapere di che cosa si parla e quanto è cambiato, ecco, siccome anche tu hai cominciato ormai, io cominciai negli anni 90 a lavorare su questo, quanto è cambiato adesso lo scenario, diciamo, della diagnostica dei NET? Io direi abbastanza.
Come in tutti i campi della medicina, anche la diagnostica per immagini si evolve in maniera abbastanza tumultuosa. È cambiato tantissimo. Innanzitutto, come dicevi, oggi l'approccio multidisciplinare è imprescindibile. Quindi, in pratica, anche se qui ognuno ha parlato della propria metodica, poi alla fine, diciamo, è opportuno riconoscere i limiti e le possibilità di tutte le metodiche. Ed è fondamentale un approccio multidisciplinare ed è fondamentale confrontarsi, diciamo, settimanalmente con i colleghi per decidere l'approccio più appropriato per un paziente, appunto, affetto da neoplasia neuroendocrina. E oggi sicuro sappiamo molte cose di più rispetto a prima, e anche alcune cose sono state sconfessate. Anche l'aspetto tipico dei neuroendocrini, diciamo, si è capito che non è sicuramente quello, diciamo, universale. Ci sono le nicchie, io le chiamo le code della gaussiana. Quindi sono i neuroendocrini che assomigliano agli adenocarcinomi, sono i neuroendocrini che purtroppo si manifestano sotto forma di neoplasie cistiche, e a quel punto c'è tutta una diagnostica differenziale che non può prescindere da un approccio multidisciplinare.
Beh sì, e questo è ormai un concetto che è entrato, facciamo vedere, già da tempo, devo dire. Voi alla Federico II siete partiti tra i primi, anche già grazie all'intuizione dei dipartimenti e di Anna Maria, con ancora prima il professor Lombardi, no, con il dipartimento di oncologia e endocrinologia insieme, e poi con la capacità di coinvolgere. Però ecco, tu poi sei intervenuto a parecchi convegni anche di per i pazienti, perché questa è una trasmissione per i pazienti e quindi diventa importante. A volte noi all'inizio, soprattutto colleghi, ecco, come i patologi, ma anche gli stessi, considerano quasi una perdita di tempo parlare, perché avendo un mare magnum di patologie, in realtà possiamo dire che un po' di clinici hanno imparato da voi a leggere oggi quelle sfumature, no? Così, e bene o male ci si è.
Noi dei clinici abbiamo imparato a rapportarci con i pazienti. Esatto. I pazienti ci ritroviamo
diciamo, i tumori neuroendocrini, grazie appunto agli analoghi, sono spesso i pazienti affetti sono lungo, diciamo, lungo sopravviventi, quindi noi pazienti ce li ritroviamo ogni 3-6 mesi a fare i controlli. Alla fine, se i clinici hanno imparato da noi a leggere le immagini, noi abbiamo imparato dai clinici a rapportarci con i pazienti, perché noi radiologi non abbiamo piacere di parlare con i pazienti, abbiamo piacere di confrontarci con i colleghi, questa è la verità, e quindi noi abbiamo imparato qualcosa da loro.
Sì, sì, alcuni di voi, ecco, penso anche altre realtà, sono diventati dei punti di riferimento, perché il paziente sa e poi
sì,
alla fine
farsi la no, con me,
capisci che magari qualcuno qualche volta magari veniva da esperienze perché ha girato magari 10 centri fino a trovare noi li chiamiamo net expert, cioè bene o male qualsiasi sia la specializzazione, che però sa cercare.
Voglio dire che una cosa importante è che esperti non si nasce ma si diventa, e per diventarlo bisogna confrontarsi quotidianamente con i riscontri clinici, chirurgici, quindi nessuno nasce imparato. Io, diciamo, lo sono diventato, ma lo devo tutto proprio all'intuizione della professoressa Colao e dell'amico Anton Giulio Faggiano, che mi hanno coinvolto circa 20 anni fa in questa avventura.
E io dico, ecco, appunto, prima ricordavamo in sala come 20 anni fa, quando si fecero i primi meeting multidisciplinari, effettivamente ognuno parlava della sua specialità ed usciva. Il momento in cui si è selezionato il gruppo delle persone che stava ascoltando, anche quello che ti diceva il collega, è stato lì che c'è stata
una automatica, come no? Come
assolutamente.
No. Chi era veramente interessato rimaneva sino alla fine, questo è.
Noi ti ringraziamo moltissimo, ti strapperemo una volta. Noi ci piace fare un po' il profilo di una vita, perché proprio per distinguerlo da.
Il mio primo lavoro è del 2001, l'ultimo è il 2023. Quindi
esatto, quindi non solo sei anche medico nucleare, quindi tu già nasci con una conoscenza.
Il mio ringraziamento va ovviamente al professore Salvatore, che è stato il mio maestro e all'epoca mi coinvolse. Diciamo, la mia prima relazione nel 2001 era sui JEPNET, vi confesso che all'epoca non sapevo manco cosa significava la parola, ok?
Esatto. Quindi bene. Anche l'invito a volte serviva per andarsi a studiare quello che ti avevano invitato, e piano piano.
Nel 2001.
Fantastico, grazie mille.
Grazie, arrivederci.
Nettamente Nette, siamo qui in trasferta nel convegno Nike a Roma, che si sta svolgendo oggi, e abbiamo catturato proprio al volo la professoressa Massironi, che sta tra l'altro per spostarsi di sede, quindi siccome è una personalità ben conosciuta da tutti i pazienti NET italiani, quindi in ambito gastroenterologico, ma insomma diciamo che quando ci siamo trovati anche a parlare di NET del polmone o altro, anzi avevi organizzato anche, quindi diciamo in una rubrica come Nettamente NET ci sta straordinariamente bene. Allora, intanto, prima notizia hot flash, ci racconti un pochino qual è il tuo prossimo passaggio a breve?
Certo, volentieri. Intanto buongiorno a tutti. Allora, sono Sara Massironi, vi ha già detto Pietro Ferolla, ci conosciamo da anni perché da anni appassionati di tumori neuroendocrini. Ci siamo conosciuti, io lavoravo ancora in policlinico a Milano, poi ho fatto questo passaggio a Monza e adesso mi sto trasferendo in Università Vita e Salute San Raffaele, e in particolare lavorerò nelle, diciamo, zone distaccate della Bergamasca, per cui agli istituti ospedalieri bergamaschi, Zingonia e Ponte San Pietro, perché lì il territorio era un po' scoperto per i tumori neuroendocrini, quindi lì andrò a lavorare.
Quindi rimani sempre in Lombardia, quindi i tuoi pazienti non ti perderanno di vista, o gli altri pazienti che vogliono poi anche raggiungerti, insomma, sanno adesso dove andare. Bellissima città, poi tra l'altro tu sei lì di zona. Senti, e siamo qua oggi, c'è stata una prima mattinata, noi ci piace anche sempre sapere un pochino cosa vedi attualmente. Non è un anno di straordinarie novità dal punto di vista, cioè, ci sono però alcuni aspetti interessanti, cioè, prima si è parlato dello studio cabine del cabozantinib, che è in cosa secondo te, se volessimo spendere un messaggio un pochino ottimistico verso i pazienti, che cosa vedi all'orizzonte oltre alla pubblicazione del NETTER 2, insomma, in questo momento, se, ecco, avessi un paziente di fronte e volessi dirgli ma tutto sommato le cose si stanno muovendo, a cosa penseresti per primo?
Sì, vabbè, in questo momento non si può non pensare alla medicina nucleare, a tutti i suoi risvolti, a tutti i suoi progressi che stiamo vedendo, non solo il NETTER 1 ma anche il NETTER 2, per cui ampliare un pochino le indicazioni dei pazienti con tumori neuroendocrini, non solo quelli a più basso grado ma anche con gradi un pochino più elevati, purché sempre ben differenziati. Poi abbiamo in realtà diverse novità, per quanto non stravolgenti, però c'è tanto studio per cui le novità si vedono piano piano nel tempo, però c'è tanto fermento, diciamo, più che novità aperte. Per cui c'è attività sul capire qual è la sequenza più giusta da utilizzare nei tumori neuroendocrini, perché ad oggi abbiamo tanti studi, fortunatamente rispetto a una decina d'anni fa, che misurano i nostri farmaci verso placebo, però non abbiamo uno verso l'altro, per cui non possiamo dire quale sia meglio prima o meglio dopo, per cui un po' di studi che ci aiuteranno a decidere le sequenze, per cui non solo terapia radiorecettoriale ma anche farmaci sistemici, chemioterapici, farmaci target, come abbiamo sentito prima, e quindi questo un po'. E poi associazioni di farmaci è un'altra cosa che potrebbe essere utile capire, per cui noi partiamo almeno nei ben differenziati sempre con analogo della somatostatina, e c'è un po' di fermento per capire se continuare associando altri farmaci oppure sospendere e sostituire con altro farmaco. E quindi queste sono un pochino di quesiti e di domande che ci aspettiamo di risolvere nel prossimo futuro.
Vogliamo dire che, già che hai citato gli analoghi, che tutto sommato, siccome diciamo l'80% dei nostri pazienti sono comunque in trattamento da anni, che tutto sommato anche gli studi di confronto, io penso al braccio di controllo del Netter 2, che era col 60 mg, ma in realtà ci hanno dimostrato, ci continuano a confermare che questo comunque è un trattamento efficace. Questo perché molto spesso il paziente è inquieto, dice ma c'è molto di più, fino a che il paziente è stabile, ben trattato, tollera bene gli effetti collaterali. Tutte le linee guida, ESMO, ENEZ, dicono che tutto sommato è la strada più ragionevole. Ormai sono farmaci che conosciamo bene, quindi se vogliamo dare anche un messaggio, diciamo, di fiducia ai pazienti che sono in terapia e che sono stabili, è che in effetti il trattamento che stanno facendo è un trattamento valido.
Sì, assolutamente d'accordo, è un farmaco che, come ci ha spiegato prima Maria Rinzivillo, si utilizza almeno nel 70-80% dei pazienti ed ha un effetto nel 70-80% dei casi, per cui è il farmaco di prima linea, è il farmaco efficace ed è il farmaco molto maneggevole, per cui in pazienti che hanno una lunga sopravvivenza, fortunatamente come i pazienti con tumore neuroendocrino, è importante salvaguardare la qualità della vita, e questo è un farmaco che permette di salvaguardare la qualità della vita. Anche qui, e io non l'ho accennato ma tu hai fatto bene a dirmelo, c'è un po' di fermento perché non è chiuso il capitolo sicuramente degli analoghi della somatostatina. Anche le alte dosi, diciamo le meta-analisi che hanno fatto, che non hanno dato un grande vantaggio nell'utilizzo delle alte dosi, sono meta-analisi che prendono in considerazione studi di piccola campione e molto eterogenei, per cui non riescono a darci una risposta. La meta-analisi è stata fatta, ma come ci ha fatto vedere sempre Maria, gli studi erano molto eterogenei, in questi casi la meta-analisi non dovrebbe essere fatta e dovrebbe essere fatta semplicemente una revisione sistematica. Il braccio di controllo dei Netter è sicuramente ben augurante per le alte dosi, perché avevamo un ottimo PFS di 8 mesi circa di PFS, che è la stessa su pazienti già in progressione nel Netter 1 e addirittura nei pazienti nel Netter 2 con G2 e G3, per cui 8 mesi di PFS è quanto otteniamo anche dalle terapie target, per cui in malattie più aggressive e in progressione avere questa PFS secondo me è molto incoraggiante, per cui non mettiamo neanche la parola fine sulle alte dosi di analogo.
Giusto, e in effetti questo dato degli 8 mesi ricorre, se tu ricorre per l'everolimus, ricorre, quindi probabilmente il tempo in cui poi la cellula trova dei meccanismi di difesa, per cui quindi sicuramente ancora, e anche gli studi qualcosina abbiamo, ecco, anche in attesa delle meta-analisi, già in tempi anche raccorciando l'intervallo di somministrazione. Noi ti ringraziamo e ti strappiamo l'impegno a fare una puntata dedicata a vita, morte e miracoli, no, la morte no, solo la vita e miracoli, insomma un pochino quella che è la storia, perché ci piace far conoscere, diciamo, quelli che noi chiamiamo net specialist, che possono essere gastroenterologi, endocrinologi, ma che comunque hanno dedicato o una parte o comunque un pochino di attenzione, soprattutto per i pazienti net, è sempre una bella cosa sapere che c'è chi sta dedicando. Si è visto spesso, sono pazienti che vengono un po' trascurati da altre branche, quindi grazie mille.
Grazie a voi.
Riprendiamo la nostra intervista in questa trasferta romana della radio in questo luogo ameno e ci troviamo nel quartiere Esquilino e stiamo in mezzo un po' alle mura della storia. Abbiamo qui ai microfoni il professor Manfredi Rizzo che è ordinario di endocrinologia dell'Università di Palermo. Professore, io le passo il microfono così lei ci spiegherà in brevissimo, visto che dall'altra parte ci sono i nostri pazienti, quello che è venuto a fare al NICHE il suo contributo.
Grazie, è davvero un grande piacere e onore essere con voi. Allora, io mi occupo da sempre di diabete e obesità, quindi sono per certi versi un po' un pesce fuor d'acqua in questo contesto, però parlerò delle terapie innovative che noi abbiamo per i nostri pazienti e i tumori neuroendocrini sono un perfetto modello per studiare proprio queste nuove terapie che noi utilizziamo in maniera molto diffusa sui pazienti metabolici, quindi quelli che soffrono di diabete, di obesità, di sindrome metabolica. Quindi due mondi in realtà poi non sono così lontani come sembrano, sono abbastanza vicini, sono diciamo probabilmente sinergici. E quindi diciamo oggi parlerò brevemente, mi aspetto ecco un po' di domande, di riflessioni da un audience così elevata per capire come portare avanti dei percorsi insieme in tema di terapie innovative metaboliche.
Professore, lei è un endocrinologo e ha a che fare con il mondo della multidisciplinarietà perché la sua specifica diciamo in qualche modo entra per forza nella medicina un po' più complessa. Io chiedo sempre a chi ospitiamo il suo rapporto con i pazienti, con le persone che stanno dall'altra parte. So che nessun corso è stato fatto in medicina per insegnare ciò, forse qualche cosa sta cambiando là fuori. Ecco, volevo chiedere come si rapporta anche nel suo specifico. Ecco.
Che bella domanda, grazie. Io posso rispondere con una riflessione, non ho certezze, è un po' quello che dico ai ragazzi, agli studenti, ai nostri più giovani. Noi abbiamo ormai nella medicina moderna la tendenza a guardare molto affettine il nostro organismo e quindi anche la persona, perché andiamo verso una specializzazione, addirittura diremmo meglio una iper specializzazione, quindi sempre di più focalizzati su piccoli aspetti. Però, ecco, per rispondere alla sua domanda, l'approccio quello globale, noi lo chiamiamo olistico, no? Della persona, quindi capire la persona a 360 gradi, è lì che i nostri maestri ci hanno insegnato a mantenere l'integrità della persona e se noi perdiamo il tutto per concentrarci su un piccolo particolare, purtroppo non risolveremo mai le problematiche di nessuno. Quindi grazie della domanda, sicuramente il messaggio è non perdiamo mai un approccio personalizzato, olistico sulla persona nell'interezza e questo ci aiuterà a capire sempre meglio le problematiche delle persone. Grazie.
Grazie a lei, professore. Come sempre la nostra radio è presente alle attività sui tumori neuroendocrini. Oggi ci troviamo a Roma, nel quartiere antico Esquilino, e esattamente all'EMPRAM, che è l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici ed Odontoiatrici di Roma. E abbiamo come ospite oggi, un illustre ospite, il professore Moseri Ibrahim della Sapienza Sant'Andrea di Roma, professore ordinario di chirurgia toracica ricostruttiva presso questa azienda, docente inoltre presso la Washington University St. Louis negli Stati Uniti, vincitore di diversi premi e riconoscimenti proprio per i suoi studi. Allora, professore, le passo la parola e le chiedo, in questo contesto dove ci sono i net specialist più importanti italiani, una parte dei net specialist più importanti, dove ci si è un po' concentrati sulle varie terapie che sono adesso, che erano in uso, e le nuove terapie. Dal punto suo di vista, diciamo, a livello di chirurgia toracica, qual è il suo contributo, insomma?
In primis vorrei ringraziarla per questo invito per parlare e di parlare di una patologia, sì, è rara, però nei centri di altro volume, nei centri di alta specialità, non sono così rari. Comunque, il ruolo della chirurgia toracica, a parte qui, oramai la medicina va verso una medicina personalizzata, vuol dire un rapporto multidisciplinare che va focalizzato sul paziente stesso. A questo punto non esiste una malattia rara o meno rara, focalizzata sulla persona. Che in questo caso si tratta di una patologia che può trattare infliggere tutti i pazienti di qualsiasi età, dalla giovane età fino alla grande età. Nella chirurgia toracica, ahimè, purtroppo, soprattutto nei giovani si trovano questi tumori neuroendocrini centrali che richiederebbero una chirurgia molto avanzata, ad altissima complessità, sia dal punto di vista tecnico che gestione perioperatoria. Infatti, ecco perché, come abbiamo detto, sì, rara, però deve essere focalizzata nei centri di altissimo volume, perché quando si tratta di un tumore centrale che richiede la ricostruzione dei grossi vasi, di ricostruzione dei cuori, come abbiamo visto adesso in una delle presentazioni che ha presentato la collega del nostro gruppo, o la ricostruzione broncovascolare o bronchiale della carena, della nuova carena, soprattutto per ottenere un risultato radicale, il quale che bisogna dare a queste persone, soprattutto nella chirurgia che sono di età giovanile. Non parliamo del nodulo periferico che subentra nella chirurgia standard. Ci sono queste persone che necessitano di terapia non solo ricostruttiva, anche endobronchiale. Ecco perché adesso io sono fortunato a diventare presidente della Società Italiana di Endoscopia Toracica, che va a trattare queste problematiche, soprattutto di questa malattia, che non solo il chirurgo, anche l'endoscopista, che va a trattarlo, a trattare queste patologie all'interno e dare sollievo ai pazienti, quelli che non possono ottenere la chirurgia o in preparazione della chirurgia. Infatti con Anton Giulio, che collaboriamo il professor Faggiano, che collaboriamo da un po' di anni, che per fare luce a questa patologia, che secondo me è ancora misconosciuta, misstudiata, misorganizzata, però creare la cosa bella di questi incontri è creare un percorso che porta il paziente dalla diagnosi al trattamento, alla terapia e al follow up nel post-operatorio.
What do I I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, with the sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word.
Eccoci di nuovo, siamo sempre presenti al NICHE e abbiamo qui davanti a noi il professore Alessandro Peri dell'endocrinologia presso l'Università di Firenze e con lui parliamo dei disturbi idroelettrolitici e l'alterazione del sodio. Ecco, è una cosa importante per diagnosticare, diciamo, in maniera più evidente il tumore neuroendocrino.
I disturbi elettrolitici sono importanti in generale dei pazienti in medicina e non sono esclusi i pazienti oncologici, perché in una discreta percentuale dei pazienti si trovano alterazioni del sodio, in senso iponatremia o iposodiemia, cioè valori di sodio ridotti in circolo, causati proprio dalla patologia oncologica, che può essere dato dal fatto che questi tumori non di rado secernono un ormone che si chiama vasopressina e che determina iponatremia, che può essere dovuta però anche ai farmaci stessi che vengono utilizzati per il trattamento di questi tumori. Ricordo che numerosi chemioterapici possono stimolare loro stessi la secrezione di questo ormone che induce iponatremia, ma anche altri farmaci possono essere utilizzati dai pazienti in supporto della loro malattia, tipo oppioidi, antinfiammatori non steroidei, antidepressivi, sono tutti farmaci potenzialmente iponatremizzanti, possono ridurre i valori di sodio. E questo non è solamente una curiosità, ma il problema è dato dal fatto che ci sono tante evidenze che dimostrano che questa iponatremia ha un ruolo prognostico negativo sulla sopravvivenza dei pazienti, indipendentemente da tutti gli altri fattori. E è stato anche dimostrato che invece la correzione del sodio incide positivamente sull'outcome dei pazienti, quindi è qualcosa di cui tenere conto sempre.
Professore, volevo inoltre chiedere, oggi siamo qui in questo quartiere bellissimo dell'Esquilino, no? Questa struttura dell'EMPA, e volevo dire, Secondo il suo punto di vista, io lo chiedo sempre ai clinici, il valore di questi incontri, no? Che portano non solo le novità dal punto di vista dei farmaci, della diagnostica, lei come si rapporta col paziente? Perché in questa radio ci ascoltano soprattutto pazienti, caregiver, medici ovviamente. Come si rapporta lei? Come fa a entrare in sintonia con delle persone che hanno queste problematiche, diciamo, di malattia quasi rara, diciamo, oggi?
Beh, ci si rapporta perché ci deve essere alla base anche un rapporto, un colloquio tra noi medici di diverse specialità. Tant'è vero che, per esempio, posso citare l'esempio dell'ospedale in cui lavoro, l'ospedale universitario di Firenze, l'azienda ospedaliera universitaria Careggi, in cui c'è proprio una unit di cui sono responsabile che è dedicata proprio all'alterazione dell'equilibrio idrosalino e di cui fanno parte un po' tante figure mediche di specialità diverse, che sono, noi diciamo siamo il punto di collegamento, facciamo riferimento a tutta una serie di altre discipline, dall'oncologia, la neuroradiologia, la radioterapia, anche l'anatomia patologica, l'otorinolaringoiatria, tutte le chirurgie che hanno in noi un punto di riferimento, per cui i pazienti che hanno un problema specifico, nella fattispecie alterazioni idroelettrolitiche, sono riferiti a noi perché gli altri medici hanno tutta una... i nostri contatti, e quindi c'è una rete multidisciplinare in cui collaboriamo, anche perché per esempio alcuni trattamenti nell'ambito specifico, sempre parlando di disturbi del sodio, possono essere iniziati solamente in ambito ospedaliero e quindi poi siamo noi che rimandiamo il paziente alla unità operativa di riferimento che provvede a ricoverare il paziente, ma noi, anche se non siamo direttamente responsabili di quel paziente ricoverato, siamo i consulenti con cui loro si interfacciano per gestire al meglio le terapie in quest'ottica qua. Quindi questo credo che sia apprezzato dai pazienti, perché è un percorso creato, c'è proprio un PDTA dentro la nostra azienda che prevede tutta una serie di passaggi in cui il paziente è attenzionato e viene poi indirizzato alle varie figure di riferimento anche per questo tipo di problematiche.
Io ringrazio il professore e grazie ancora.
Nettamente Net, un programma di divulgazione scientifica su Inet con il dottor Piero Ferolla e Angela Celesti.